Ed eccoci di nuovo in onda. Ciao, benvenuta, bentornata sulle frequenze di Onda Rossa.
Ciao, ciao a tutti, a tutte.
Visto che la
premetto un attimo. No, dico, premetto un attimo che siamo in una situazione un po' al buio, perché praticamente c'è un tempo un po' controverso, diciamo, in questo momento qui in tutta la Palestina. C'è una tempesta di acqua, neve e tutto il resto, quindi nel campo prof in particolare c'è un blackout totale, probabilmente da utilizzo di mezzi elettrici, quindi c'è un blackout totale, siamo al buio completo, quindi non so quanto durerà tutta la connessione anche telefonica, insomma, visto questa situazione.
Se cade la linea, questa volta è un problema, diciamo, meteorologico, non è un problema di Israele, che c'è
un problema
che ci toglie il contatto. Bene, allora, velocissimamente, tu dicevi stai in un campo profughi, ma in Cisgiordania?
Sì, in questo momento in Cisgiordania, sono nel campo profughi di Betlemme, nel campo di Brescia.
Bene, e quello che volevo dirti è proprio perché, insomma, le notizie che stavo dando poco fa riguardavano proprio l'inizio della demolizione a Sheikh Jarrah, che è un quartiere di Gerusalemme, quindi teoricamente molto vicino a dove stai te. Che cosa sta succedendo? Quali sono, se hai degli approfondimenti, che cosa, come, viste le grosse mobilitazioni della primavera scorsa, insomma, in virtù di quello che accadeva a questo quartiere, oggi com'è la reazione?
Beh, in realtà in tutti questi, in questi giorni, diciamo che sono stati, tutte queste giornate sono state caratterizzate proprio da così, questa situazione assurda che si sta vivendo sia a Gerusalemme ma in tutta la Cisgiordania occupata, e quindi, come già purtroppo abbiamo evidenziato anche precedentemente, insomma, diversi, molti attacchi da parte sia dei militari ma soprattutto dei coloni. In particolare oggi si è ripetuta l'ennesima evacuazione, sgombero delle famiglie dei Sheikh Jarrah, che appunto erano state già appunto nei mesi passati oggetto di sgombero, di evacuazione, di eliminazione dentro Gerusalemme. E nonostante la corte in passato abbia deciso che alcune abitazioni di Sheikh Jarrah non dovevano essere toccate e quindi erano stati fatti contratti 15 anni e tutta quella situazione, insomma, che si era creata, no? Nell'anno precedente, in tutto l'anno precedente, nei mesi scorsi. E questa mattina invece c'è stato poi lo sgombero di questa famiglia, l'hanno praticamente buttate fuori dopo diverse pressioni e attacchi sulla famiglia stessa. Quindi, vabbè, ci sono state delle reazioni anche su Gerusalemme, però chiaramente, insomma, potete immaginare, oltretutto si è andata proprio a incastrare in un momento meteorologico anche abbastanza avverso per tutti quanti, perché, insomma, in tutta la regione è sotto tempesta anche meteorologica, con pioggia e neve da diversi giorni. E per il momento ci sono stati scontri anche dentro la città, però appunto non nessuno è riuscito a fermare questo sgombero della famiglia, che in questo momento, insomma, sta all'esterno delle proprie abitazioni.
Beh sì, avevamo letto ieri sul giornale che uno dei membri, Mohammed, di questa famiglia aveva minacciato di darsi fuoco, appunto ieri era stato bloccato, invece poi sono tornati di notte, di fatto dalle immagini che possiamo vedere su alcuni siti, tipo sul sito di Nena News, hanno completamente distrutto, non solo sgomberati, ma proprio demolita la casa.
Sì. Hanno demolito la casa, così come hanno demolito le abitazioni, cioè alcune abitazioni anche intorno e altre abitazioni che stanno anche più distanti dal quartiere di Cetarla. Pare essere diventato ormai una modalità, insomma, quella di dare fuoco completamente e senza aspettare nello sgombero, nelle decisioni della corte, insomma, che decide se evacuare le persone o meno, e quindi sono direttamente i coloni che si occupano di questa eviction, così come viene chiamata qui in questa situazione. Quindi stanno dando fuoco effettivamente, non è soltanto quella situazione di Gerusalemme, ma sono anche tutte le zone intorno a tutte le aree che hanno ormai preso di mira, perché devono diventare le aree di costruzione delle prossime colonie che hanno in mente, appunto, di costruire.
Un'altra
si
cosa
può
che...
parlare di una buona fetta di territorio palestinese, quindi insomma ormai non si conoscono più le percentuali, quali sono le reali percentuali di territorio che rimarrebbe ai palestinesi.
Non so se hai altre notizie, un'altra cronaca, diciamo, di scontri, di tensioni che leggevo nei giorni scorsi, riguarda invece i beduini del Negev. Lì paradossalmente è un po' l'inverso, no? Perché tu parli di coloni che incendiano, lì gli scontri sono nati proprio perché, non mi ricordo quale agenzia ebraica, voleva piantumare degli alberi, e quindi una scusa anche qui per requisire ancora una volta le terre dove i beduini pascolano gli animali, insomma, no?
Sì, questa qui è l'area delle zone del 48 del Negev. Uh-huh. Dove di fatto abitano migliaia di famiglie di beduini palestinesi, che comunque sono tutti cittadini palestinesi israeliani, e non è, anche questa chiaramente non è una situazione nuova, perché come sapete i beduini, anche se sono ormai diventati stanziali, comunque abitano su quelle terre da molto tempo, quindi costruiscono le loro abitazioni e sistematicamente vengono distrutte da Israele, e ripeto, sono comunque cittadini israeliani, e vengono comunque distrutte le abitazioni che loro costruiscono in continuazione. In questo ultimo periodo, diciamo, c'è stato un attacco più pesanti da parte della polizia israeliana, quindi ci sono stati degli scontri grossi, perché tutta quanta la comunità di quell'area, appunto, del Negev, si è organizzata, e a oggi, diciamo, è riuscita, dopo questi giorni di forti scontri, è riuscita in qualche modo a cacciare gli israeliani, che appunto vogliono, di fatto, qual è il loro programma, il programma israeliano, che non è un'agenzia, è un programma dello Stato di Israele, che è quello di piantumare alberi, e fin qui non ci sarebbe niente di male, se non il fatto di costruire poi di rilevare tutta l'area, di farne un parco nazionale per poi cacciare gli abitanti. Ma sono di fatto delle lobby che vogliono costruire, cioè dopo la piantumazione degli alberi, di fatto vogliono costruire delle abitazioni, delle residence, che non saranno di certo rivolte alla popolazione beduina che appunto abita lì sopra. E ad oggi, fino all'altro giorno, appunto, gli scontri, diciamo, in qualche modo sono terminati, perché gli israeliani si sono ritirati da questa parte dove vorrebbero appunto cominciare a fare questo tipo di operazione, quindi, ripeto, prima piantumazione degli alberi, però poi costruzione di residence per altre persone, non per le famiglie beduine, si sono in questo momento ritirati, e anche, vabbè, loro dicono anche perché il freddo e questa situazione meteorologica così avversa per questa regione, insomma, in questo momento non rende possibile nessun altro tipo di sgombero, però appunto quella comunque rimane un'area dove c'è un grosso problema, che è appunto il problema di una grossa fetta di popolazione, e in questo caso di popolazione dei territori del 48 che sta per essere evacuata da parte di Israele.
E per essere, tu dici evacuata, ma dove li mettono, dove li mandano? Se sono anche cittadini di Israele.
Non hanno un piano alternativo di fatto. Intorno dovrebbero andarsi a trovare case in affitto, con gli affitti, con quello che costano gli affitti, insomma, in tutta questa regione, e quindi comunque cacciarli da quella parte, la parte di terra dove hanno sempre comunque vissuto e da dove loro non se ne vogliono assolutamente andare, visto che già non gli è permesso di muoversi da nessuna parte. Quindi quella comunque, essendo un'area molto grossa del Negev, il Negev così, cioè, è una parte molto desertica, quindi di fatto, insomma,
sì, fino
i beduini che vivono in quell'area,
a parte le proprietà di Sharon, che mi pare che aveva una bella area di proprietà in quel territorio, più la centrale nucleare, insomma, era poco ambita,
esatto,
come area.
Certo. Questa è la situazione attuale anche per quanto riguarda quello.
Quindi diciamo che, però, insomma, un dato che mi sembra, non so, volevo ragionarci anche con te, che usciva fuori soprattutto da sia rispetto a quello che è accaduto lo scorso anno, ma anche andando a un po' ad analizzare, no, i crimini che sta mettendo in atto Israele, questa pulizia etnica un po' da tutte le parti, sia nella parte dei territori occupati, sia nella parte, tra virgolette, del Negev, dove ci sono appunto cittadini palestinesi che però a tutti gli effetti hanno anche la cittadinanza israeliana. Mi sembra che il progetto di pulizia etnica sta riprendendo piede in maniera molto forte, forse in virtù anche degli appoggi dell'area, della lobby, dei partiti, dei coloni in quest'ultimo governo.
Sì, in parte, anche se c'è una contraddizione molto grossa dentro Israele, che anche di questo non so se se ne parla in maniera significativa. E Bennett in qualche modo in questo periodo ha dovuto fare il governo subito dopo la parte elezione appunto che è avvenuta, insomma, un po' di mesi fa. Ha dovuto fare un accordo con una coalizione molto ampia, tra cui rimettere in gioco ancora una volta Netanyahu dentro diciamo la coalizione, per riuscire a formare il governo, quindi mettere anche dentro parti di Israele, di partiti israeliani che di certo non sono a destra di Bennett. E contro Bennett in questo momento si sono organizzati la parte ancora più destra di Bennett, quindi possiamo immaginare che tipo di situazione ci sta all'interno. In questo periodo hanno fatto diverse manifestazioni appunto contro il governo, proprio per spingere Bennett a non coalizzarsi né con Netanyahu né con tutti gli altri partiti che appunto comunque stanno nella Knesset, compresi i partiti arabi, compresi alcuni partiti della sinistra israeliana, quindi di non coalizzarsi e continuare a portare avanti invece proprio quella che è la pulizia, l'idea della pulizia etnica in tutta la Palestina, in tutta la Palestina storica. Quindi diciamo che in questo momento anche il governo di Bennett si trova abbastanza in bilico in qualche modo. Quale può essere insomma il futuro di questa situazione? Vorrebbero evitare un'altra immediata elezione, ma credo che non sarà possibile, perché appunto anche da quel punto di vista la situazione sembra abbastanza così disastrata e instabile in qualche modo, considerando che appunto non va avanti poi tutto il resto della situazione così di generale per quanto riguarda sia i futuri accordi con il resto della Palestina, lo Stato di Palestina, la situazione di Gaza, la situazione di ripacificazione tra le due parti di Palestina, Gaza e West Bank, insomma molte situazioni che comunque rimangono così in bilico e sicuramente non danno in questa regione una situazione di stabilità immediata.
Invece un'altra cosa che volevo
per
chiedere,
per non parlare di Gaza,
sì, poi parleremo anche di Gaza, infatti poi però vado un po' veloce perché come dici te ho paura che di botto cade la linea, quindi almeno le cose che mi ero appuntata di chiederti vorrei buttarle subito lì, poi piano piano magari approfondiamo. Perché un'altra cosa che insomma volevo chiedere, se sai qualcosa di più, è anche di questa situazione con l'autorità palestinese, non solo insomma degli scontri che ci sono stati la scorsa settimana, se non erro, nell'area di Jenin, no? Dove dopo alcuni arresti sono stati addirittura di palestinesi da parte appunto delle forze di polizia palestinesi, sono stati costretti in virtù della pressione popolare a rilasciarli, ma anche quest'ultima notizia di oggi in cui sembrerebbe che l'autorità palestinese ha congelato il lavoro di un comitato che era stato incaricato in un primo momento di raccogliere prove contro Israele da portare alla Corte Internazionale dell'Aia, no? Questo secondo insomma alcune agenzie negli scorsi, ecco. Quindi anche su questo, su questa tensione che c'è, insomma, su che cosa sai dirci di più? Qual è il clima? Che cosa dice la gente, insomma?
Ma guarda, questa situazione sicuramente tutte le proteste che ci sono state in tutto questo periodo anche nei confronti dell'autorità palestinese, ma bisogna dire che anche nei confronti così dell'autorità dall'altra parte, no? Una pressione che in qualche modo ha indotto le due parti palestinesi, quindi la parte dell'autorità di Abu Mazen e la parte dell'autorità di Gaza, a essere coinvolte un po' in una situazione di dialogo invitati dagli Algeri, in Algeria, proprio per discutere insomma questa situazione di riavvicinamento e di pacificazione. Diciamo che è l'unico passo in questo momento che stanno intraprendendo. Certo, la situazione
in
da questo punto di vista
in
insomma. Scusa?
Hai detto in Algeria, dico non più in Egitto il tentativo di pacificazione, questa volta hanno messo nelle mani di Kayed in Algeria.
Sì, esatto, sono stati invitati per incontrarsi tutte le parti, chiaramente in questo momento Gaza comunque ha un accordo con l'Egitto che è avvenuto immediatamente dopo l'ultima crisi militare di maggio scorso. Quindi comunque l'Egitto sarà presente da questo punto di vista, però l'Algeria ha invitato le due parti a incontrarsi e a discutere insomma questa riappacificazione, che di fatto fino a che non avviene questa pacificazione, diciamo, dal punto sul fronte e sulle prospettive diciamo palestinese, insomma non può uscire niente di particolare. Certo, contemporaneamente, per esempio a Gaza, cosa sta succedendo? Il Qatar è la parte araba che in qualche modo si sta occupando della ricostruzione, che ancora comunque non è avvenuta da maggio scorso, quindi insomma niente di particolare, però si sta occupando, porta dentro, come al solito diciamo, porta dentro oltretutto attraverso Israele, porta dentro alcuni aiuti che non arrivano invece dalla parte diciamo degli aiuti umanitari internazionali, li porta dentro direttamente il Qatar, quindi è stato proprio in questi giorni accolto con tutti gli onori dentro Gaza, e diciamo con questa visione di ricostruzione, insomma, ricostruzione che da maggio scorso ancora appunto non è avvenuta. Il Qatar insieme, quindi diciamo una montagna di soldi che arrivano dentro Gaza, che in qualche modo, non lo so se sono messi, se rappresentano, non lo so, un'alternativa a questa necessità di riconciliazione, oppure se vuole essere qualche cos'altro per un'autonomia diversa da parte della Striscia di Gaza, che sicuramente insomma parlare di questo, parlare di autonomia della Striscia di Gaza, insomma, da questo punto di vista sicuramente non è un'autonomia di liberazione, ma sarebbe un'autonomia di visione completa del resto della Palestina. Gli egiziani comunque non sono scomparsi da questa scena, chiaramente hanno gli accordi in questo momento sia con Israele ma anche con la stessa autorità di Hamas, e quindi insomma diciamo che i giochi, non so, si scopriranno nei prossimi periodi, nei prossimi mesi. Diciamo che la complessità della situazione sicuramente non ci aiuta a capire che cosa succederà in tutta quest'area. Gaza rimane per il momento insomma quella situazione così limitata, chiusa, con una popolazione che sta soffrendo per tutta una serie di situazioni, compresa questa meteorologica di questi ultimi giorni, è completamente allagata in questo momento, però appunto non si capisce bene che cosa potrà succedere per quanto riguarda la Striscia di Gaza in se stessa, insomma, come parte della regione rispetto a tutto il resto della Palestina occupata.
Certo, e invece un'altra cosa che volevo chiederti era in merito a vediamo che un'altra battaglia, insomma, battaglia, lotta, campagna, insomma, che sta rimbalza, per quanto pochissimo, però insomma ne hanno parlato anche alcuni mezzi di informazione, quando è stato, qualche, non mi ricordo se sabato o domenica, certo, tipo che erano le 11:30, mezzanotte, dentro TG Mondo si è parlato del caso di questo giovane minore palestinese in arresto amministrativo in galera per il solito, insomma, senza processo in Israele, non solo minorenne ma anche con dei gravi problemi fisici, e c'era un'intervista al padre. Ma mi sembra che ultimamente un po' il tema dei prigionieri, sia i detenuti amministrativi, sia in sciopero alcuni in sciopero della fame, sia le aggressioni, insomma, nei confronti dei familiari dei detenuti, stanno o ai detenuti stessi, alle detenute stesse, anche perché in alcuni casi parliamo di carceri femminili, stanno aumentando. Ecco, anche su questo, qual è, che cosa noti di diverso in più, che cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma la situazione dei prigionieri di fatto è diciamo una situazione che purtroppo purtroppo non è sotto i riflettori internazionali, e però da questo punto di vista qui è sotto i riflettori di tutti, perché insomma ci sono talmente tanti arresti, talmente tante così, di attacchi e privazioni di libertà da parte di, insomma, di centinaia, bisogna dire, insomma, se calcoliamo quante persone arrestano ogni giorno dentro tutti i territori e che comunque li mettono, cioè non sono arresti per motivi particolari perché è successo qualcosa, sono semplicemente arresti amministrativi, chiaramente tutto il diciamo club, così come lo chiamano qua, dei prigionieri, che in qualche modo si sta organizzando dentro le carceri, insomma, per protestare assolutamente contro queste detenzioni amministrative che non rilasciano così, nessuna possibilità, prendono la gente senza motivazione, li tengono dentro e non li rilasciano, insomma, c'è una situazione abbastanza allarmante riguardo a questo, riguardo appunto alla privazione della libertà di moltissime persone. Questo è quello, su questa situazione chiaramente loro oltretutto sono quelli che più pagano, direi, tutta la situazione del momento, no? Sia la situazione così dal punto di vista generale di quello che sta succedendo in tutta la Palestina, ma di quello che devono scontare per che cosa? Che di fatto, insomma, non c'è, non riescono a smuovere, non riescono a risolvere nessuna situazione così generale dentro tutto il territorio. Quindi chiaramente questa è la situazione che purtroppo, anzi, che ne hanno parlato appunto nei media, nei nostri media internazionali, ma solo perché
sì, no, dicevo, però insomma verso mezzanotte quando hanno,
diciamo, un po' la possibilità, insomma, di parlarne, altrimenti no, calcolate che ci sono centinaia e centinaia di prigionieri che stanno dentro per dentro con nessuna accusa particolare, quindi insomma quello è soltanto l'ultimo dei tanti casi che ci sono.
Sì, no, te lo chiedevo anche perché sì, sicuramente è quello, ma anche perché proprio parlavamo prima della ANP, ma un'altra richiesta che viene fatta dal ministro della difesa israeliano Gantz alla ANP è proprio quello di congelare, di non dare più gli stipendi alle famiglie dei prigionieri e ai martiri palestinesi,
sì,
no?
Certo.
Insomma, una delle richieste.
Questa è una richiesta che è sempre stata fatta, motivo per cui appunto molti degli stipendi cosiddetti, insomma, che venivano dati a gran parte della popolazione da parte dell'autorità, che poi sono, insomma, sono tutti fondi che vengono da aiuti internazionali eccetera eccetera, non vengono elargiti a nessuno, quindi chiaramente, insomma, metà della popolazione, infatti, considerando i tanti detenuti che ci sono per motivi amministrativi o meno, metà della popolazione comunque non riceve lo stipendio, quindi insomma il motivo per cui abbiamo ovunque in qualsiasi area abbiamo migliaia e migliaia di disoccupati che comunque non sanno come sbarcare il lunario. Quello doveva essere uno degli aiuti in qualche modo per quanto riguarda la popolazione incarcerata, però di fatto è uno delle motivazioni sulle quali si sta giocando l'autorità palestinese con Israele, sta giocando l'equilibrio sia degli accordi di sicurezza e quindi del coordinamento sulla sicurezza e poi non si sa rispetto a quale futuro, insomma, stanno facendo gli accordi, che comunque non mi sembra che vadano avanti accordi diversi che elargiscono stipendi alle famiglie dei detenuti o dei martiri o meno, insomma.
Certo, guarda, un'altra cosa che volevo sempre chiederti, un altro, insomma, come dire, attacchi sempre più frequenti, mi sembra che stanno avvenendo, leggevo qualche giorno fa l'ultima entrata dei militari a Bir Zeit, quindi nei confronti, diciamo, dell'università di Bir Zeit, ma in particolare anche appunto dei giovani, degli studenti. Anche questo, da dove nasce, insomma, questo il tentativo di distruggere spazi sia dei giovanissimi, no, come parchi giochi, questa attenzione, insomma, sia dell'esercito che dei coloni, di attaccare in particolare studenti?
Sì, certo, vabbè, perché sono la parte, diciamo, a parte le università, insomma, tutta la nuova generazione che quantomeno ha una modalità, vorrebbe avere una modalità assolutamente diversa anche nell'andamento generale, insomma, rispetto a tutte le autorità palestinesi esistenti in questo momento, quindi sicuramente sono un po' la rappresentanza della nuova Palestina, che però di fatto si trova a scontrarsi poi chiaramente col blocco israeliano, che non ne vuole sapere niente di una nuova generazione che vuole organizzarsi diversamente. Non sono nuovi gli attacchi dentro le università palestinesi, cioè, non è la prima volta che attaccano Bir Zeit o attaccano Abu Dis o attaccano qualsiasi altra università anche in territorio dell'autorità, insomma, palestinese. Non è assolutamente la prima volta, però chiaramente questa in alcuni momenti assume anche così una validità politica diversa, no? Proprio vuole attaccare la nuova generazione, che sa anche che in qualche modo vorrebbe muoversi diversamente, quindi cosa migliore è attaccarla e stroncarla immediatamente. Oltretutto poi chiaramente dentro le università, insomma, ci sta così una popolazione giovane, una nuova generazione, e poi con tutte queste, diciamo, dichiarazioni, no, le forze politiche, diciamo, diverse, avverse all'autorità, avverse a tutti i tipi di autorità, comunque non sono ben viste comunque da Israele, ecco, questo è in questo momento sicuramente non fa gioco, quindi continua ad attaccarli. Non è una novità, però, ripeto, che attaccano le università, insomma, da sempre sono stati i primi luoghi che sono stati attaccati, proprio perché sono quelli che in qualche modo portano delle proposte diverse, delle novità politiche, sicuramente creano anche delle proposte completamente diverse che potrebbero arrivare anche in altri ambienti internazionali ed essere condivise, quindi sicuramente a questa destra israeliana non fa assolutamente, non è interessata ad avere questo tipo di sviluppo. Quindi gli attacchi, quando avvengono soprattutto dentro l'università, avvengono in maniera anche molto forte, non a caso arrestano così indiscriminatamente decine e decine di giovani, ma questo poi non soltanto dentro l'università, insomma, ecco, l'altro giorno qui nel campo hanno arrestato decine di persone che non hanno fatto niente di particolare, però sono, diciamo, segnalate in base così alle informazioni che hanno, no, in giro, che sono la nuova generazione che magari, che ne so, vuole attivarsi per fare qualsiasi tipo di attività diversa dentro ai campi profughi e non farli rimanere così isolati, li vogliono ripulire, eccetera eccetera, hanno tutte modalità, tutte proposte completamente diverse e che comunque nessuno prende in considerazione, comprese le autorità palestinesi, che in qualche modo invece devono essere colpite, quindi se non le colpisce l'una le colpisce l'altra, ecco, quindi purtroppo c'è questa situazione. Questo la gente, questo in qualche modo lo capisce, rileva, no, questa situazione, quindi in qualche modo denuncia quello che sta succedendo, lo denuncia o prova a denunciarlo all'opinione pubblica internazionale. Chi dall'altra parte, dal punto di vista di solidarietà, riesce a recepire il messaggio e amplificarlo, chiaramente, insomma, mette così in allarme poi tutto il processo, insomma, di repressione che avviene, un circolo vizioso, si può dire.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro, forse l'ultima cosa, insomma, con cui volevo concludere con te era proprio rispetto, tu dicevi, i giovani hanno cominciato a pensare, pensano probabilmente anche dopo le mobilitazioni della primavera scorsa, del maggio scorso, questo tentativo di unire le varie parti della Palestina, fanno fatica, no? Immagino, a pensare come, così come ripropone un po' la vecchia guardia ai due stati, no? Cominciano a pensare a una Palestina unica, unificata, un unico stato. Ecco, in merito a questo, che cosa sai, insomma, com'è la percezione, questo identificarsi, insomma, al di là dei territori dove uno materialmente sta, se è quello di Gaza, se è quello della Cisgiordania, se è territori occupati dal 48.
Non saprei, è abbastanza difficile valutare questo, è un po' tutta...
Ma mi chiedevo se è un dibattito, insomma, che c'è almeno...
È un po' difficile, sì, è un dibattito, è un po' quello che stavo dicendo, no? Riguarda le nuove generazioni e più o meno dove si confrontano le nuove generazioni, appunto, che è dentro... È dentro sicuramente le università, i vari luoghi di aggregazione che hanno qua. E certo che lo affrontano, il problema è che è abbastanza difficile, insomma, determinare e capire come possono uscire. Si può dire che, per esempio, se guardo così la situazione che c'è dentro Gaza, la nuova generazione prova a cambiare delle cose, però poi di fatto, se la risposta è molto molto negativa, la nuova generazione prende e esce e cerca di scappare dalla striscia di Gaza, se non riesce a così in qualche modo, no, a resistere e a convivere lì dentro. Quindi comunque, insomma, è abbastanza complicata questa situazione, sia per quanto riguarda la riorganizzazione, ma anche per quanto, certo che i giovani vorrebbero, insomma, delle decisioni politiche completamente diverse da quelle precedenti, quindi sicuramente vorrebbero una soluzione che, se non è possibile, se non sono possibili i due stati, così come si continua declamare, vorrebbero una situazione di uno stato unico. Quello che vorrebbero sicuramente è un'apertura delle frontiere per quanto riguarda Gaza, non sicuramente essere relegati magari o in un deserto o sotto un'altra autorità, che sicuramente, insomma, non sarebbe meglio di quella di Israele.
Bene, guarda, io penso, insomma, che più o meno abbiamo affrontato un po' dei temi centrali di quest'ultimo
della complessità
periodo,
di questo momento.
Però non potremmo esaurire qui con questa chiacchierata cosa avviene giù in Palestina. Magari ci risentiamo se succede qualcosa, vediamo l'evolversi della situazione dentro Gerusalemme. E insomma, se ci sono novità ce lo fai sapere, magari
sì, certo,
facciamo altri approfondimenti.
Sì.
Va bene?
Sì, aggiungo soltanto che chiaramente in seguito a quello che è successo a Gerusalemme, chiaramente ci sono già state anche le minacce, insomma, che tutto questo, insomma, non dovrebbe passare osservato. In questo momento non sappiamo che altro può succedere, insomma. maggio è soltanto di qualche mese fa, il maggio scorso. Va bene.